Allora, grazie Roberto Corrent. Popular music, beh sì, è un ambito che è difficile da definire, cercheremo di farlo un po' oggi, un ambito che però da tempo è anche oggetto di studio accademico. Abbiamo due termini simili o vicini, anche dal punto di vista sonoro, no? Musica popolare, pop music. Sono termini forse dai contorni abbastanza chiari di uso corrente, però il termine popular music forse lega o comunque è collegato ai due che abbiamo appena citato, ma è comunque di più difficile definizione. Bisogna ricordare che questo termine non ha una vera e propria traduzione in italiano e quindi questo è già abbastanza significativo. Allora, cominceremo a parlare con i nostri ospiti e cercheremo un po' di mettere a fuoco meglio questo campo di indagine, la popular music. Lo faremo con Franco Fabbri, che è uno dei maggiori esperti italiani in materia, già professore all'Università di Torino, oggi docente all'Università di Milano e al Conservatorio di Parma, da cui ci parla perché sta per entrare in aula per una lezione, o forse l'ha già fatto. E parliamo anche con Maurizio Franco, critico musicale, docente alla Civica Scuola di Musica di Milano. Ricordo che entrambi sono anche nostri preziosi collaboratori, collaboratori da tempo di Rete 2. Buongiorno Franco Fabbri, buongiorno Maurizio Franco.
Buongiorno, buongiorno.
Benvenuti, ben ritrovati ai microfoni di Rete 2. Dunque, possiamo partire da un momento, diciamo così, o meglio, da un profilo storico. Quando e perché studiosi, musicisti, addetti ai lavori, chiamiamoli come vogliamo, hanno ritenuto innanzitutto di coniare questo termine, ma soprattutto di farne un campo di indagine.
Franco Fabbri, magari, che coinvolgiamo subito.
Grazie. Dunque, il termine è stato adottato fra gli anni 70 del secolo scorso. Esisteva naturalmente da decenni, se non da secoli, cioè si trova l'espressione popular music anche in Shakespeare, quindi non è un termine di conio recente. Negli anni 70 emerse in alcuni paesi un bisogno di una critica musicale più puntuale, più profonda sulla musica che in quel momento si produceva nell'ambito che oggi chiamiamo popular. E da lì nacque anche una riflessione sullo stato degli studi, perché c'era una musica che era molto diffusa, che molti giovani, ad esempio, seguivano con passione, che sicuramente era una delle musiche più diffuse e ascoltate nel mondo, ma che non era studiata nelle istituzioni, né nei conservatori né nell'università. E quindi nacque questo movimento per lo studio di questa musica, che portò all'inizio degli anni Ottanta alla formazione di un'associazione di studi che si chiamava e si chiama International Association for the Study of Popular Music. E da allora il termine è diventato un termine convenzionale di riferimento, sicuramente noto fra quelli che se ne occupano, insomma, che nelle università di ormai di tutto il mondo, direi, tengono corsi, fanno ricerca sui vari aspetti della popular music. Dopodiché una definizione è sempre difficile da dare per qualunque tipo di categoria musicale, ma quella che a me sembra più convincente è che la popular music sia quell'insieme di musiche che si è definito grosso modo nella prima metà dell'Ottocento come un insieme residuale nel momento in cui erano state coniate le nuove categorie di musica classica e di musica popolare o Volksmusik o folk music. Quindi quello che non era classico e quello che non era folk doveva avere un altro nome e in effetti si cominciò a chiamare con un altro nome, vulgar music, popular music, trivial music, musica leggera, musique légère, eccetera. Quindi tutti i termini per descrivere questa musica che non era né classica né popolare, che però comprendeva tanta altra musica, magari degli stessi autori che creavano musica classica.
Quindi, se ben capisco, Franco Fabbri, è una sorta di definizione per sottrazione, se così si può dire?
Direi proprio di sì, perché fra l'altro sono stati usati anche altri termini sottrattivi, non so, musica extracolta, musica extraaccademica, no, una musica che non è quella cosa, ma questo sostanzialmente perché fra metà del Settecento e metà dell'Ottocento ci fu una rivoluzione nella, diciamo, un'organizzazione concettuale della musica, no? Si passò dai vecchi criteri medioevali alla divisione dei generi secondo ancora la scuola aristotelica, alla creazione di questi due nuovi potenti concetti, uno quello di musica di tradizione, diciamo, musica contadina, musica tramandata oralmente, e quello di musica d'arte, musica classica, che erano entrambi concetti molto nuovi e rivoluzionari, no? Che però non coprivano molte pratiche musicali di quel periodo, e quindi da lì nasce poi questo magma dal quale poi emergono il tango, il flamenco, la chanson francese.
Ecco, Franco Fabbri, questo magma di cui ci stai parlando, immagino, lo sappiamo tutti, che l'idea di popular music che espresse Shakespeare sia molto diversa dallo stesso termine applicato a secoli di distanza. Però
certo,
questo non ha impedito, nonostante il processo di sottrazione, come l'abbiamo definito, come Paolo Keller l'ha definito, non ha impedito a altri generi di assumere, almeno nella percezione del pubblico, le caratteristiche del popular. Cioè, ci sono brani di classica che possono in qualche modo sposare, almeno concettualmente, un'idea. Poi chiaramente dal punto di vista architettonico, costruttivo, compositivo non appartengono a quel genere perché sono appunto classici, però la recezione da parte del pubblico li fa diventare popular. Sbaglio?
Beh, sì, certo, poi ci sono molti casi di oscillazioni, no? I valzer di Strauss, quando nacquero, erano la tipica musica volgare fatta per far soldi e che era facile scrivere, come dicevano i compositori e gli accademici dell'Ottocento, no? E poi è diventata la musica che si ascolta religiosamente al Musikverein ogni anno nel concerto di Capodanno, quindi nessuno dubita che il Bel Danubio Blu sia musica classica oggi, no? Ma non era così, e basta sentire cosa pensava, non so, Brahms, no? Di quella musica. E quindi è chiaro che ci sono anche continui spostamenti. I generi musicali o gli insiemi di musiche non sono delle scatole, non hanno paratie, no? A volte ci sono passaggi da una categoria all'altra, sono categorie sfumate, ecco. Però insomma, il popular resta ancora, anzi forse ancora più di allora, più dell'Ottocento, un universo che comprende le musiche più ascoltate sul pianeta, e quindi a maggior ragione bisogna cercare di capire quali sono i suoi elementi, come è fatta, quali sono i suoi rapporti anche con le altre musiche, quindi con le musiche di tradizione, con la musica d'arte, eccetera. Sono tutte cose che fino appunto agli anni 70 erano ignorate nell'Accademia. Non si poteva proprio, quello che io sto facendo oggi fare una lezione di storia della popular music al conservatorio era una cosa che faceva inorridire i miei colleghi 40 anni o 50 anni fa.
Possiamo capirlo. Maurizio Franco, allora abbiamo sentito un tentativo di definire la popular music e mi viene in mente che a questo punto potremmo magari pensare che certi tipi di musica possono entrare e uscire, no? da questo ambito. Mi riferisco al tuo ambito di interesse principale, cioè il jazz. Il jazz forse è stata, anzi sicuramente è stata una musica di largo consumo, è una musica, una popular music. Oggi è una musica più di nicchia. Cosa ne pensi a questo proposito?
Intanto saluto Franco Fabri, che è un po' che non sento. Ciao Franco. Poi, il discorso di Franco l'ho capito benissimo. Giustamente Franco, che è io credo uno dei massimi studiosi mondiali, non italiani, di popular music, ha chiaramente definito un campo d'azione che è il campo che lui insegna e sul quale secondo me è anche giusto convergere per restringere a livello quasi di genere l'idea di popular music. Però io mi rifaccio a un'altra idea: se popular music, popular in inglese, significa qualcosa di largo consumo, qualcosa che ha un successo di massa, allora usciamo dalla linea di un genere che ha delle caratteristiche, come diceva Franco, che vanno spiegate, che vanno analizzate, che vanno capite, sono fatti certi brani musicali, ed entriamo invece in un discorso diverso che era quello, per esempio.
Ti abbiamo perso, Maurizio Franco. Allora facciamo così: mandiamo un brano musicale, ben scelto Eminem, e poi vediamo se lo recuperiamo, magari sull'altro telefono. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked. He's so mad, but he won't give up. No, he won't have it, he knows. His whole back to these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his mouth in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his mouth in the music, the moment you own it. As we move toward a new world order, a normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows, he's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more, he's co-product. They moved on to the next mo who flows. Allora, abbiamo ristabilito il collegamento con Maurizio Franco, che stava facendo un discorso e si è interrotto non per colpa nostra, ma per colpa della tecnologia. Maurizio Franco, sei di nuovo con noi, credo, né?
Sì. Sì, stavo appunto dicendo questo. Franco giustamente ha ricondotto il discorso della popular music a generi più specifici, quindi anche a un certo tipo di formatività dei brani popular, però io vorrei sottolineare che se popular vuol dire musica di largo consumo, è evidente che anche il discorso che si faceva prima, che certi brani di musica classica, fra virgolette, o i Walzer di Strauss o il jazz degli anni 30, che aveva un successo clamoroso, pur non essendo una musica popular nel senso in cui la intende Franco Fabri, ma una musica d'arte sin dalle sue origini, però ha incrociato una grandissima diffusione. E quindi è chiaro che, inteso in questo senso, diventa popular una gran parte del mondo musicale. Un'area di Mozart, dal Don Giovanni o dalle nozze di Figaro è popular. Però io credo che faccia bene Fabri a cercare di restringere il campo, perché poi alla fine, se vogliamo trovare il modo anche di insegnare un certo tipo di musica, e oggi fortunatamente molte musiche, la popular ma anche il jazz, sono entrate nelle accademie, speriamo che ci entrino in modo creativo e non invece in modo tale da renderle rigide, dicevo, bisogna capire un po' alla fine se si può restringere il campo, se si deve restare legati a concetti più ampi, più astratti. È ovvio che se il concetto è più astratto, musica di largo consumo, ci possiamo mettere dentro tantissime cose. Se invece il concetto è che è la musica, diciamo così, che non è quella della tradizione folk, che non è quella della tradizione dell'intendimento artistico, che non è jazz, che non fa parte delle musiche classiche del resto del pianeta, allora individua evidentemente il rock, un certo tipo di canzone e quindi una certa formatività musicale. Bisogna semplicemente stabilire quale di questi termini, io lo chiedo a Franco, quale di questi termini funziona, se popular come termine astratto di largo consumo o se popular come generi specifici.
Devo rispondere?
Sì, peraltro,
sì,
peraltro
possibilmente sì. Mi piacerebbe,
lo stavamo per fare io. Sì.
Ci ha rubato il mestiere.
Ci ha rubato il mestiere, grazie Maurizio.
Ma un aspetto importante di questa espressione popular music è che in un certo senso forse spiega la sua, scusate, popolarità, cioè il fatto che è diventato il termine predominante nel descrivere questo insieme di attività, di pratiche musicali, è proprio l'ambiguità dell'aggettivo, perché popular in inglese vuol dire che piace a un grande pubblico, in inglese appealing to the masses, oppure che appartiene alla gente, people, no? Cioè of the masses. Quindi la musica popular è popular in questi due sensi, perché genera una larga attenzione, un largo consumo, ma molto spesso proviene dal basso, per così dire, no? Non è né la musica diciamo dei contadini e delle mungitrici, come si diceva della musica folk nel Settecento, né la musica dei grandi geni. No, è una musica che spesso, come abbiamo appena sentito con Eminem, no? Il rap viene dai ghetti, il punk, molti generi vengono da sottoculture urbane, eccetera. Quindi è vero, sì, che la popular music è legata al consumo, all'intrattenimento, ed è così, fra l'altro, che si definisce nell'Ottocento. La sua storia è legata inestricabilmente al Café Chantant, al Music Hall e così via, a queste istituzioni della musica a pagamento, e poi al disco, alla radio, alla televisione, eccetera, ma è anche una musica che nasce in un contesto soprattutto urbano, e all'interno di questo contesto urbano poi è legato a certi specifici ambienti e sottoculture, quindi è difficile dare un'interpretazione della popular music soltanto in senso di consumo. La popular music è anche produzione, che arriva che avviene in contesti che non sono gli stessi, ad esempio, della musica d'arte o classica. E questi aspetti possono essere naturalmente condivisi anche con altre musiche, ad esempio col jazz. È difficile, ad esempio, come diceva Maurizio Franco giustamente, negli anni 30 distinguere tra popular music e jazz. Il jazz era la musica che si ballava negli Stati Uniti e tutto il resto del mondo industrializzato. Esatto. ed era la popular music di quell'epoca, quindi del resto pensiamo ad esempio a un grande critico della popular music come Adorno, no? Che ha scritto cose terribili sia sul jazz che sulla popular music, ma perché per Adorno
qualcuno
le due cose...
dice anche sulla musica classica, però.
Vabbè, io mi allineo a questa categoria.
Terribile anche in altro senso, ma diciamo sì. Manifestava la sua antipatia per la popular music e per il jazz, ma poi si è scoperto che quando lui usava questi termini erano per lui intercambiabili. Cioè, certo. il jazz di Adorno non era, anche quando ne scriveva negli anni 50, non era il bebop, era il jazz commerciale degli anni 20 e degli anni 30. Spesso la percezione che Adorno aveva del jazz era delle orchestrine tedesche che imitavano quelle americane, no?
Esatto.
E poi generazioni di intellettuali si sono abbeverati a Adorno che straccia, diciamo così, teoricamente il jazz. Ecco, quindi diciamo una cosa che condividono la popular music e il jazz è di essere stati odiati da personalità come Teodoro Adorno.
Faccio riferimento ad un volume che probabilmente è la pietra miliare per quanto riguarda la lingua italiana degli studi di popular music, è il volume, il quaderno ottavo di Musica Realtà, What is Popular Music, questo era il titolo, 41 saggi, ricerche, interventi sulla musica di ogni giorno, questo è il sottotitolo, no? Ecco, sì. E se leggiamo l'indice di questi 41 saggi ci accorgiamo dell'ambito enorme e ampissimo di interesse che appunto abbraccia questa categoria. Allora, per esempio, tra i titoli dei saggi presenti, la popolarità in musica, aspetti di una teoria storico-materialistica della popular music, oppure ancora la musica popolare nella guerra ispano-americana, quanto era popolare, o ancora il rock d'avanguardia in Ungheria, o ancora l'evoluzione del rock in Argentina. Insomma, è una mondializzazione già della musica. Quanti anni fa il libro fu edito? Nell'83-84.
Sono passati,
sì,
degli
perché
anni.
Erano gli atti della seconda conferenza di studi internazionale che si tenne in Italia, vicino a dove sono io adesso, a Reggio Emilia.
Esatto.
Con la partecipazione di studiosi di tutto il mondo. E il titolo era provocatorio perché c'era già stata una conferenza a Amsterdam 2 anni prima. E quindi prendemmo la decisione di chiedere cos'era sta benedetta popular music, no?
Okay,
e quindi
voi stessi.
Tra vari esempi c'era, che so, il Krong Kong indonesiano e così via, e in effetti è così, cioè dovunque si vada, si giri per il mondo, si trovano esempi di queste musiche che hanno legami più o meno stretti con altre tradizioni. Molto spesso, certo, ad esempio, quando noi pensiamo alla musica da ballo africana, quella che andava di moda negli anni 80, no? Fela Kuti,
certo,
lo High Life, eccetera, era in larga parte ispirata a rhythm and blues americano, cioè non era musica autoctona dell'Africa, era la versione rimportata in Africa della musica che era nata da afroamericani negli Stati Uniti, e di rapporti di questo tipo ce ne sono
molti
in continuazione, più si studia e più si trova.
Bene, facciamo uno stacco musicale veloce e poi ci avviamo alla conclusione.
Maurizio Franco, sei d'accordo con noi che questo ascolto che abbiamo appena avuto is very, very, very popular?
Certamente, ma io penso che per esempio le arie d'opera dell'Ottocento siano un esempio classico di popular music, perché comunque riuniscono non solo l'aspetto della grande diffusione, ma anche delle caratteristiche che si ritrovano anche nel canto, voglio dire, che appartiene al popolo, in qualche modo naturalmente sublimato in aree bellissime. Basterebbe pensare anche a tutta la tradizione del popolaresco, no? Un pezzo che sembra un pezzo che proviene da una tradizione folk, appartiene comunque a un certo tipo di strato basso, chiamiamolo basso, è un brutto termine, della popolazione, e che poi diventa un brano invece ricostruito in stile Sole Mio e Tanta Canzone Napoletana sono un esempio straordinario di popolaresco, che è popular. Quindi, però io mi rendo anche conto che se noi ragioniamo in questo modo non riusciremo mai a portare musiche come il rock o come la canzone eccetera ad essere studiate in modo serio, perché il discorso sfumerebbe, come diceva Franco prima, in un ambito enorme, praticamente incontrollabile. Quindi alla fine bisognerà, secondo me, che si restringa un po' il campo, da una parte la filosofia del concetto di popular, ma dall'altro identificare queste musiche in modo da poterle insegnare in maniera costruttiva, altrimenti è inutile che entrino nelle accademie.
A proposito,
cosa entra nell'accademia?
Grazie Maurizio Franco. A proposito di insegnamento, noi abbiamo interrotto Franco Fabbri durante una lezione, o forse l'abbiamo, come dire, gli abbiamo impedito di iniziarla, ha fatto la pausa subito. A proposito di insegnamento, appunto, stai per entrare in aula, stai per avere contatto con i tuoi allievi. Ecco, così, dici un po' che cosa è il tema della tua lezione di oggi, così chiudiamo il nostro spazio
dunque,
di oggi.
Quella di oggi è una lezione del secondo anno di storia della popular music. Ci stiamo occupando della fine degli anni 60 in Inghilterra, quindi del periodo in cui si sviluppa poi il progressive rock, e quindi in omaggio anche a Maurizio Franco, quello che dirò appena entrerò in aula adesso saranno i rapporti che intercorrono fra il progressive rock e la diffusione della musica di certi musicisti jazz negli anni 50 e 60 come Dave Brubeck o Don Ellis e altri, che praticando i metri additivi di origine balcanica portarono in un certo senso in Inghilterra il fascino per questi metri, che poi divennero una specie di obbligo per i gruppi progressive. Quindi adesso ascolteremo Dave Brubeck, Don Ellis, Keith Emerson e altri musicisti di quell'epoca, cercando di capire le relazioni fra gli uni e gli altri.
A proposito delle note di pianoforte che abbiamo appena ascoltato, il nostro collega Roberto Corrent ci teneva a sottolineare un aspetto che nella nostra discussione direi che è molto prezioso.
Ma sì, perché si pensa sempre a Chopin popular quando si parla delle mazurche delle polacche. In realtà questo brano, cioè il preludio in mi minore dell'opera 28, è quello su cui Tom Jobim basa il suo Insensatech, il suo ritratto in bianco e preto, e Francis Imi scrive uno standard che sarà eseguito spesso da Bill Evans, che è comunque è una canzone costruita esattamente su questo preludio in mi minore di Frédéric Chopin, quindi Chopin popular, doppiamente popular.
Certo, c'è un legame inestricabile, perché poi non dimentichiamo che la musica che si eseguiva nei salotti dell'Ottocento era legata all'editoria di quell'epoca, ed è l'editoria poi che lancia sul mercato le canzoni napoletane, le canzonette, eccetera. Quindi c'è anche un aspetto industriale di consumo di un pubblico dei salotti di tutta Europa che ascoltava e suonava i leader di Schubert, ma anche le nuove canzoni che venivano dal Café Chantant, dalla strada, dai passatempi musicali. Quindi è una storia molto interrelata ad esempio fra la musica dei salotti e la musica popular di quel periodo. Ci sono dei rapporti di ogni tipo, estetici, economici, eccetera.
C'era una cosa che mi aveva divertito moltissimo in Brasile, quando degli amici mi avevano detto: a gente vai a ouvir musica tipicamente baiana, era reggae, ecco.
comunque, scusate, mi sembra che la complessità del problema sia dovuta proprio all'argomento della lezione che farà tra poco Franco Fabri, cioè parlerà di un fenomeno rock progressivo di cui tutto si può dire fuorché sia una musica semplice che può appartenere al popolo, che può essere diretta. È una musica estremamente complessa, molto artistica, più vicina per certi aspetti alle costruzioni della musica classica, e però rientra nel campo di questa diffusione della popular music. Questo per dire che è un argomento piuttosto difficile, cioè io non posso pensare che i Soft Machine siano paragonabili semplicemente ad autori di canzoni, perché non è esattamente così.
Bene, bene, grazie ai nostri ospiti. Beh, abbiamo tentato, no, abbiamo tentato di così
ci torneremo.
Abbiamo tentato di affrontare questo tema che abbiamo capito essere piuttosto complesso. Lo abbiamo fatto grazie a Franco Fabri, al telefono dal Conservatorio di Parma, e con Maurizio Franco, che ringraziamo evidentemente.
Grazie.
Ad una prossima volta,
grazie a voi.
A risentirci.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Fame e macerie sotto i mortai, come l'acciaio resiste la città. Cantasse il coro dell'Armata Rossa.